Buonasera a tutti, benvenuti. Stasera, da dove partire? Il tema è vasto quanto il creato e quanto lo spazio del linguaggio, spazio umano per eccellenza, che di simboli si nutre. Creato e poesia, potremmo dire che quasi coincidono, giacché il creato di per sé è luogo di relazione e di relazioni, e la poesia come spazio di parola che vive dell'apertura tra due soggetti, del creato vive. Da dove partire? Dall'inizio, che per noi assume anche il nome di principio, sinonimo, tra altri, di origine, risorgiva, apertura. Nel fondo, neppure troppo lontano, distante della nostra coscienza culturale d'Occidente, sta la pagina di Genesi, in principio. Quella pagina, frutto maturo di un'esperienza di liberazione che si allarga nella consapevolezza di fede della storia del popolo ebraico. È stasera la grande cornice. Una pagina che in realtà è duplice, abitata com'è da due narrazioni, perché il linguaggio è vivo se rispetta la sua natura di molteplicità. V'è il linguaggio ed esistono le parole. Così il racconto della creazione non può non essere che i racconti della creazione. Conosciamo tutti il primo, che in realtà è secondo nel tempo, scandisce l'inizio in 7 giorni, il secondo, che da corpo e immagine a misura umana del mistero trascendente di Dio. Sono mani che impastano, bocca che alita e sbuffa, Dio che lavora come un operaio sotto il sole. Il primo, che colloca l'uomo come opera molto bella, non solo bella, ma molto bella, al limitare di un'azione che sfocia nel riposo e all'orizzonte di uno sguardo, quello di Dio, che contempla. Il secondo racconto, che dall'uomo inizia per allargarsi come un cerchio d'onda per circonferenze concentriche via via più ampie, e si sviluppa lungo la direttrice di una intenzione gentile che dà al creato il nome di giardino. Francesco, Papa Francesco, ha desiderato profondamente che il tema del creato fosse al centro di una enciclica. Scrive, e cito alcuni passaggi: tutto è collegato. Per questo si richiede una preoccupazione per l'ambiente unita al sincero amore per gli esseri umani e un costante impegno riguardo ai problemi della società. Tutto in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, legati dall'amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e che ci unisce anche tra noi. Con tenero affetto al fratello sole, alla sorella luna, al fratello fiume e alla madre terra. Non è superfluo insistere, aggiunge in un altro punto, e questo ci tengo a citarlo perché emergerà inaspettatamente in un altro testo, non è superfluo insistere ulteriormente sul fatto che tutto è connesso. Il tempo e lo spazio non sono tra loro indipendenti, e neppure gli atomi o le particelle subatomiche si possono considerare separatamente. Come i diversi componenti del pianeta, fisici, chimici e biologici, sono relazionati tra loro, così anche le specie viventi formano una rete che non finiamo mai di riconoscere e comprendere. E per effetto di quella scelta, della scelta di Papa Francesco, noi stasera siamo qui, per prenderci un tempo di meditazione, di preghiera, di sosta, utilizzando non la parola di Dio, ma parole poetiche, da accogliere nella cornice che prima ho costruito e evocato. Una è la grazia da chiedere, avvertire che le nostre vite continuano ad essere abbracciate nel ritmico scandire del e fu sera e fu mattino, e che stasera, in questa chiesa bellissima, preghiera trasformata in pietra e pittura, in spazi vuoti e immagini, ci stringiamo per lasciare spazio a poesia e racconto, perché la poesia è meraviglia e attesa di ciò che già si conosce, ma deve essere detto e ridetto, perché l'uomo non vive di solo pane. Il primo testo che vi propongo, e avete il foglio davanti a voi, è il Cantico delle Creature di San Francesco di Assisi, per una duplice ragione. La prima è il testo che Papa Francesco ha scelto per la sua enciclica. È nei suoi versi il titolo del documento pontificio. La seconda ragione, il Cantico è considerato da molti studiosi come il primo testo scritto in lingua volgare italiana di cui si conosca l'autore, in quel tempo nel quale la lingua, come pelle di serpente, stava vivendo la muta, tempo empirico tra un latino ormai corrotto e le primizie di un'altra lingua che stava faticosamente nascendo. San Francesco scrive questo testo tra il 1224 e il 1226, il prossimo anno saranno 800 anni, abbiamo tra le mani una poesia che ha 800 anni di vita. La sua composizione si colloca, San Francesco è morto nel 1226, la composizione del Cantico si colloca perciò al termine della parabola biografica, frutto maturo del lungo cammino iniziato con il cambiamento di vita avvenuto tra il 1204 e il 1206, sfoggiato nel gesto clamoroso nel gennaio di quell'anno di spogliarsi delle vesti che indossava davanti al padre, al vescovo della città e agli abitanti di Assisi. Chi di noi non ha presente il racconto per immagine di Giotto nella Cappella degli Scrovegni, dove quell'immagine è rappresentata? Per esprimere la scelta, questo gesto compiuto da Francesco, il giovane Francesco, per esprimere la scelta radicale di seguire il Signore. La natura del Cantico quindi è quella di un testo contemplativo e statico, più che filosofico o concettuale. Vuole trasmettere la sintesi di un'esperienza, non comunicare idee su Dio. Al tempo stesso, però, è tutt'altro che un testo ingenuo. La forza dei 33 versi che lo compongono sta nella loro sintonia con il nostro umanissimo, postmoderno bisogno di riconciliazione con le fratture del nostro tempo. Il Cantico è un testo religioso, infatti, più vicino alla nostra contemporanea sensibilità che a quella medievale. A differenza dell'altro grande scrittore coevo a Francesco, Jacopone da Todi, che esprime nei suoi scritti il contemptus mundi, il disprezzo del mondo, il santo assisano dà spazio alla lode e alla visione positiva della creazione, della sua materialità e della corporeità. E questo è un ascendente stretto della spiritualità ignaziana, contenuta nel principio fondamento: l'uomo è creato per lodare, riverire e servire il nostro Signore. Il Cantico crea uno spazio di fraternità ed è invito a unirsi in lode verso Dio. È come se dicesse: su, su, insieme, rivolgiamo la nostra lode a Dio. fraternità e sintonia con tutti gli esseri viventi a cui siamo profondamente connessi. E così il cantico esprime l'invito a lodare per trasformare in gratitudine il presente, gli elementi che lo compongono, che lo costituiscono. Questo invito piega ciò che è duro e scioglie ciò che è rigido, coglie l'ampiezza della presenza come il movimento di un'onda che torna sulla battigia simile e pur diversa dall'onda che l'ha preceduta e da quella che la seguirà. Laudato sii, mi Signore. Laudato sii, mi Signore. Laudato sii, mi Signore. In questo slancio di fraternità, la lode arriva a inglobare anche la morte, che non è vista come interruzione brusca, ma come passaggio a un'altra differente e più ricca forma di vita. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tu e sole laude, la gloria e onore e tonne e benedizione, ad te solo, altissimo, se confano, et nullo uomo e ne digno teme intovare. Laudato sia, il Signore, con tutte le tue creature, specialmente le sorlo frate sole, la qual è iorno et allumini noi per lui. Et ello è bello e radiante, con grande splendore. Da te, altissimo, porta significazione. Laudato sii, mi Signore, per sora luna e le stelle. In cielo l'hai formate clarite et preziose et belle. Laudato sii, mi Signore, per frate vento et per aere et nubilo et sereno et omne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sii, mi Signore, per sor'acqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. Laudato sii, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale è nell'umini la notte, et ello è bello et iocundo et robustoso et forte. Laudato sii, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti, flori ed erba. Laudato sii, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore et sostengo infirmitate et tribolazione. Beati quelli che sosterranno in pace, cada te altissimo siranno incoronati. Laudato sii, mi Signore, per sopra nostra morte corporale, della quale nullo uomo vivente può scappare. Vuoi a quelli che morranno nella peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà, che la morte seconda non farà male. Laudate e benedicete, mi Signore, e ringraziate e servieteli con grande umiltà. Ringraziare io voglio. È l'incipit del secondo testo che vi propongo, una poesia del poeta argentino Borges. Tra le sue più note, non sto proponendo testi strani o particolarmente originali. Jorge Luis Borges nasce a Buenos Aires nel 1899 e muore a Ginevra nel 1986. Uomo di letture vastissime e memoria prodigiosa, che gli valse come ausilio d'archivio dopo che nel 1954 divenne completamente cieco e trascorse gli ultimi 30 anni di vita nella foschia dell'opaco indistinto. Tra gli intellettuali più influenti del XX secolo, Borges ispirò moltissimi scrittori in tutto il mondo per la pregnanza delle immagini, la pulizia della scrittura, piana nella scelta del lessico, molto raffinata per i riferimenti letterari. Questa poesia, di cui voi avete un pezzo perché è molto più lunga, si intitola Altra poesia dei doni. Fu scritta nel 1964 e suggella la prima decade di cecità dello scrittore. Borges scopre di essere destinato all'oscurità già nel 1938, a 39 anni, per una progressiva malattia oculare che lo porta nel 1954 a non vedere più quasi nulla, ombre, macchie indistinte. Per tragica e crudele ironia della sorte, Borges nel 1955 viene nominato direttore della più importante biblioteca di Buenos Aires, in Argentina. Un contrappasso dal sapore dantesco, la custodia del sapere contenuto nei libri, viene affidata a un uomo per il quale la lettura è oramai preclusa. Tutto poteva condurre al risentimento e alla chiusura, alla cupezza amara del cuore. Invece, da quel decennio d'ombra, sgorga meraviglioso questo testo, un canto alla vita, alla luce, al dettaglio significativo, dove tutto diviene luogo di rivelazione, mezzo e strumento di gioia, grazie per. Ritroviamo il respiro della lode francescana in quest'uomo cresciuto sulle rive del Rio della Plata. E Borges lo sa, e nei versi conclusivi che ho inserito ricorderà proprio Francesco. È un testo in cui descrive la varietà e la chiama labirinto, ma appunto è un labirinto di luce, di parole, di incontri. Come a dire che ogni uomo è composto di molti altri uomini che lo hanno preceduto o affiancato, e di coloro che seguiranno, perché l'umanità non muore, e la poesia è questo. È come se la poesia in realtà si affidasse a chi l'ascolta dicendo: e tu quale verso stasera puoi e vuoi aggiungere? Ringraziare voglio il divino, labirinto degli affetti e delle cause, per la diversità delle creature che compongono questo singolare universo, per la ragione che non cesserà di sognare un qualche disegno del labirinto, per il viso di Elena e la perseveranza di Ulisse, per l'amore che ci fa vedere gli altri come li vede la divinità, per il saldo diamante e l'acqua sciolta, per l'algebra, palazzo dai precisi cristalli, per le mistiche monete di Angelus Silesius, per Schopenhauer, che forse decifrò l'universo, per lo splendore del fuoco che nessun essere umano può guardare senza uno stupore antico, per il mogano, il cedro, il sandalo, per il pane, il sale, per il mistero della rosa che prodiga colore e non lo vede. Per certe vigilie e giornate del 1955, per i duri mandriani che nella pianura aizzano le bestie e l'alba, per il mattino a Montevideo, per l'arte dell'amicizia, per l'ultima giornata di Socrate, per le parole che in un crepuscolo furono dette da una croce all'altra, per quel sogno dell'Islam che abbracciò mille notti e una notte. Prosegue. Per il geometrico e bizzarro gioco degli scacchi, per la tartaruga di Zenone e la mappa di Royce, per l'odore medicinale degli eucalipti, per il linguaggio che può simulare la sapienza, per l'oblio che annulla o modifica il passato, per la consuetudine che ci ripete e ci conferma come uno specchio, per il mattino che ci procura l'illusione di un principio, per la notte, le sue tenebre e la sua astronomia, per il coraggio e la felicità degli altri, per la patria sentita nel gelsomino in una vecchia spada, per Whitman e Francesco d'Assisi che scrissero già questa poesia, per il fatto che questa poesia è inesauribile, si confonde con la somma delle creature e non arriverà mai all'ultimo verso e cambia secondo gli uomini, il sonno e la morte, per due tesori occulti, per gli intimi doni che non elenco, per la musica, misteriosa forma del tempo. Terzo testo. L'esperienza dell'apertura contemplativa e riconciliata, della gratitudine e della lode, che trascende e trasfigura, illuminando ed elevando il creato, è però una possibilità non esclusiva. Lo sguardo grato, va scelto e coltivato, difeso dall'erosione che disillusioni e fallimenti possono attivare, va nutrito e di nuovo ancora scelto. È esperienza dell'uomo dai tempi biblici e non solo contemporaneo, il travaglio e la pena per trovare il senso della vita. Un filo rosso unisce il Qelet, leopardi con canto notturno di un pastore errante dell'Asia e molta poesia contemporanea. Senza arrivare ai picchi di nichilismo e sfiducia di altri intellettuali, anche Eugenio Montale, premio Nobel del 1975, si confronta con il disagio dell'io, che vive come percorrendo un muro che non può essere scavalcato, perché merlato di cocci di vetro che impediscono agli intrusi di scavalcarlo. L'accesso a un giardino non più possibile? La poesia che prendiamo a riferimento è Meriggiare, pallido e assorto, del 1916, la prima della raccolta di Ossidi Seppia, che è del 1925, che trasforma questa poesia gli elementi paesaggistici nello specchio frammentato e penoso della difficoltà di vivere, dove la curata sonorità dei versi, con il loro calcare e ritornare a suoni con rime e assonanze della lettera R e la C dura, la C dura, aiuta il lettore a entrare sensorialmente nel passaggio, nel paesaggio. Montale racconta di una vita e il suo travaglio. Il sole in alto abbaglia perché vi è un cammino nella luce. Meriggiare, pallido e assorto, presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i plumi e gli sterpi schiocchi di merli, fruscii di serpi. Nelle crepe del suolo o sulla veccia spiar le file di rosse formiche, ch'ora si rompono ed ora si intrecciano, assommo di minuscole viche. Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare, mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia come tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. L'inquietudine montaniana è preceduta dalla pena del vivere di Gerald Manley Hopkins, poeta inglese, considerato uno dei massimi esponenti dell'epoca vittoriana, sacerdote gesuita nato a Stratford in Inghilterra nel 1844 e morto a Dublino nel 1889 all'età di 45 anni. Hopkins fu poeta fin da giovane, a 18 anni vinse una borsa di studio che gli permise di frequentare il College Balliol di Oxford. Si convertì al cristianesimo nel 1866 e fu accolto nella chiesa romana dal cardinale John Newman. Come segno di distacco dal passato, Hopkins bruciò tutte le liriche che fino a quel momento aveva scritto. Nel 1868 entrò nel noviziato della Compagnia di Gesù e in realtà riprese a scrivere su invito di un superiore che lo invitò a non trascurare questo suo grande talento. Per obbedienza si trasferì a Dublino, dove però soffrì molto, tormentato da malanni fisici e dalla malinconia per l'Inghilterra, sua terra natia, nel senso della propria inadeguatezza, che sfociò in periodi di vera depressione, al quale risalgono i suoi sonetti più oscuri. Nel 1886 ottenne la cattedra di greco antico all'Università di Dublino, dove in realtà insegnò poco, perché già nel 1889 morì. Le sue poesie rimasero nel cassetto fino al 1918, quando Robert Bridge, medico e poeta a sua volta, che li aveva ricevute in eredità dall'amico, decise che era venuto il momento che il mondo conoscesse il valore della poesia di Hopkins, legata al suo tempo, siamo nel mezzo della seconda rivoluzione industriale, ma anche assolutamente innovativa, anticipatrice dal punto di vista formale di Ezra Pound e di Thomas Stearns Eliot. Perché? Perché Hopkins rivoluziona la metrica tradizionale inglese e inventa lo scrum rhythm, un modo di scrivere versi che non conta il numero delle sillabe, ma conta le sillabe accentate, che possono essere seguite da un numero indefinito di sillabe non accentate. L'effetto che ottiene è di imitare la cadenza del parlato. La poesia che voi avete nel foglio è God's Grandeur, titolo immodificato nelle traduzioni italiane. Lo si trova in italiano con il titolo in inglese. Non è un refuso. Ed esprime il dolore di Hopkins per la rottura del legame con la natura, abitata da Dio e con lui stesso, da parte dell'uomo. La seconda rivoluzione industriale che migliorò le condizioni di vita molte persone, al tempo stesso comportò l'inizio della distruzione della natura come effetto di un uso intensivo delle sue risorse. Tutto è distrutto e minacciato, ma nel fondo ancora riposa sicuro e certo Dio come freschezza e come inesauribile fonte della creazione che si rinnova. Qui avete il testo in italiano, mi permetto di leggerlo in inglese per sentire la musicalità. Hopkins è musica. The world is charged with the grandeur of God. It will flame out like shining from shoot foil. It gathers to a greatness like the pores of oil crushed. Why do men then now not wreck his rod? Generation have trod, and all is seared with trade, blared, smeared with toil, and wears man's smudge and shares man's smell. The soil is bare now, nor can food fill, being shod, and for all this nature is never spent. There leaves the dearest, precious, deep-down things. And though the last light of the black west went, and the brown ring westward springs, because the Holy Ghost over the bend warm roots with warm breast and with our bright wings. La traduzione italiana, tutta questa musica si perde. Ma qual è il testo? Il mondo è carico della grandezza di Dio. Darà fiamma come fulmine da lamina vibrata. Si raccoglie a ingrandirsi come il gocciolino d'olio franto. Perché l'uomo ora non teme la sua verga? Generazioni hanno pestato. E tutto è seccato dal commercio. Oscurato, macchiato dalla fatica. E porta chiazze d'uomo e puzza d'uomo. Il suolo è nudo ora, non sente piede perché calzato. Ma non per questo la natura è spenta. Vive in fondo alle cose la freschezza più cara. e sebbene l'ultima luce dal nero occidente se ne sia andata, o il mattino dall'orlo bruno d'oriente sgorga, perché lo Spirito Santo sopra il curvo mondo cova con caldo petto e con ali. Considerato unanimamente come il capolavoro di Curzio Malaparte, scritto tra il 1941 e il 1943, quando Malaparte era capitano dell'esercito italiano, ma soprattutto inviato del Corriere della Sera, e come inviato del Corriere della Sera mandava articoli dal fronte di guerra. Caput quindi si svolge, raccoglie episodi di guerra ed esperienze personali lungo tutto il fronte della guerra, Romania, Bessarabia, Ucraina, Finlandia, Carelia, Russia. Fa abbastanza impressione leggere questa pagina e pensare alle guerre, alla guerra che oggi si svolge nelle stesse regioni. Ora Caput, una raccolta, e il brano che vi propongo è una espressione della capacità di Malaparte di immergere il lettore in una esperienza sensoriale: vista, gusto, olfatto, tatto. La guerra come evento umano che raccoglie la crisi somma delle relazioni fondamentali travolge anche il creato. Se il creato può essere scrigno delle ragioni per cui si loda il Signore, luogo di trepida attesa, di casto silenzio, di semplicità e apertura, può essere anche lo specchio della rovina portata dal peccato. Frutto maturo e decomposto, marcito della rottura delle relazioni fondamentali. Ma la parte qui insiste in particolare sul senso dell'olfatto, lo sentirete. Oltre a quello della vista, tutto è morto, le macchine di ferro sono morte, c'è solo rovine, distruzione, silenzio pesante, tanfo opprimente. Tutto è travolto. Questo dissesto emerge dalla melma una croce tedesca, quella che compare sul lato di un aereo da guerra abbattuto. Nel folle e delirante paesaggio una croce che interpella. Segno ambiguo del crollo delle ambizioni umane o preludio e speranza del futuro, ancora e nuovo di vita. A un certo punto, in un terreno paludoso tra la strada e il fiume, apparve riverso un carro armato sovietico, il cannoncino sporgeva fuori della torretta, lo sportello della torretta era aperto, tutto contorto dallo scoppio di un proiettile. Nell'interno si vedeva un braccio emergere dal fango penetrato dentro il carro. Era la carogna di un carro armato. Puzzava d'olio, di benzina, di vernice bruciata, di cuoio arso, di ferro combusto. Era un odore strano, un odore nuovo. Il nuovo odore di quella nuova guerra. Quella carogna di carro armato mi faceva pietà, ma una pietà assai diversa da quella che suscita la vista di un cavallo morto. Era una macchina morta, una macchina in decomposizione. Già cominciava a puzzare. Era una carogna rovesciata nel fango. Intanto il sole sorgeva dal verde orizzonte, il grido rauco degli uccelli si faceva di mano in mano più acuto, più vivo. Il sole batteva come un martello sulla lastra di chiesa delle lagune. Un fremito correva sull'acqua e un suono lungo, una specie di vibrazione metallica, si propagava sulla superficie degli stagni, come fa il suono del violino salendo a fior di pelle, quasi un brivido, lungo il braccio del violinista. Ai lati della strada e qua e là nei campi di grano si intravedevano macchine rovesciate, autocarri abbandonati, tutti contorti dalle esplosioni. Ma non un uomo, niente di vivo, neppure un cadavere, neppure la carogna di un cavallo. Non v'era per miglia e miglia intorno che ferro morto. Carogna di macchine, centinaia e centinaia di miserabili carogne d'acciaio. L'odore del ferro putrefatto saliva dai campi e dalle lagune. In mezzo a uno stagno, la carlinga di un aeroplano emergeva dal fango. Si distingueva chiaramente la croce tedesca. Era un Messerschmitt. Non possiamo concludere con questa visione desolata, ma così reale, eppure così reale. E cito solo, a modo di conclusione, un breve passaggio di una scrittrice italiana morta recentemente, qualche anno fa, Pia Pera, non molto nota, nata e morta a Lucca, appassionata di giardino. Per lei il giardino non è una figura metaforica, è una realtà, tanto appassionata che collaborava con riviste del settore, ma non era la sua attività principale. Insegnante di russo, di letteratura russa all'Università di Trento, sue sono tra le più importanti traduzioni in italiano delle opere russe. Scopre nel 2012, qualche anno prima di morire, di essere malata e prende nota dei pensieri e del rapporto con il suo amatissimo giardino. Un testo che si intitola Al giardino ancora non l'ho detto. Il titolo è preso da una strofa di una poesia di Emily Dickinson. Al giardino ancora non l'ho detto. Non l'ho detto che sto per morire. E scrive questo testo struggente, delicatissimo, veramente da leggere. E leggo direttamente. So di volerne davvero fare un libro di questi miei appunti, mi chiedo se non dovrei sapere come concludere, dove portarlo. Arrivare a un pensiero potrebbe essere questo: non sono più il giardiniere, sono pianta tra le piante. Anche di me bisogna prendersi cura. Cosa è cambiato rispetto a prima? Innaffiavo, scavavo, pacciamavo, seminavo, coglievo, rastrellavo, buttavo, bruciavo, concimavo, ramavo, tagliavo l'erba. Ora nulla di tutto questo. Passeggio, guardo, valuto, dico cosa fare, ma soprattutto mi viene preparato da mangiare, mi viene servito a tavola, vengono lavate e stirate le mie cose, vengo accompagnata in auto. Comincio a somigliare sempre più a una pianta di cui bisogna prendersi cura. Divento sorella di tutto quanto vive nel giardino, parte di questa sconfinata materia di cui ignoro confini e profondità. E così conclude, così concludo la presentazione di alcuni testi. Parlano della natura, del creato, del rapporto, come possa essere luogo di preghiera, di lode, ma anche specchio della distruzione e anche luogo in cui ci si affida. Il movimento, quest'ultimo, mostrato da Pia Pera, trasformativo, una evoluzione che abbatte i confini dell'io, senso non panteistico ma unitivo del divino, che come labirinto, direbbe Borges, come freschezza, direbbe Hopkins, riposa e sostiene la creazione.